Oggi vediamo intanto nella prima slide la questione dell'esistenza di una chiusura algebrica di un campo. Ci sono varie dimostrazioni e adesso seguirò non tanto quella del Garling, che è più diretta ma un po' più complicata di quella che vedremo, che è sostanzialmente la terza che c'è nel capitolo 6 del Milne. Enunciamo questo lemma che rappresenta la parte più tecnica della dimostrazione. Dato un campo K, vogliamo vedere che esiste una sua estensione K in K', in generale con un omomorfismo, ma poi potremmo anche sempre vederla come inclusione, tale che ogni polinomio non costante a coefficienti in K ha una radice in K'. Rinviamo un attimo la dimostrazione del lemma e invece vediamo come da questo si ottiene il teorema che ci interessa, cioè che ogni campo K ha una chiusura algebrica K in K barra. Vi ricordo ancora che chiusura algebrica significa estensione algebrica in cui K barra è algebricamente chiuso. Vediamo la dimostrazione del teorema. Ci costruiamo usando il lemma una successione di sottocampi uno dentro l'altro. Partiamo da K0 che sarà il nostro K e in generale, dato Kn, possiamo trovare, grazie al lemma, un'estensione Kn in Kn più 1, tale che ogni polinomio non costante a coefficienti in Kn ha una radice in Kn più 1. A questo punto definisco L come l'unione su n naturali di Kn e vi lascio la facile verifica per esercizio che questo è un campo in modo naturale, cioè l'argomento è molto simile a quello che abbiamo visto ieri nel caso dell'unicità della chiusura algebrica, cioè anche qui per definire per esempio somma e prodotto di due elementi in L, si osserva che questi due elementi stanno in un Kn comune. E quindi potete definire la somma e il prodotto come sono definiti in Kn, fate vedere che sono indipendenti dall'n, purché entrambi stiano in Kn, e poi a quel punto tutti gli assiomi di campo varranno perché valgono in ciascun Kn. E ovviamente questo L è un campo che contiene K0, cioè K come sottocampo, quindi abbiamo un'estensione di campi K in L. E quello che dico è che questo L è algebricamente chiuso. Verifichiamo la definizione, quindi prendiamo un polinomio F a coefficienti in L non costante, dobbiamo vedere che ha una radice in L. Adesso i coefficienti di F sono un numero finito di elementi di L e siccome L appunto è l'unione di questi sottocampi contenuti in uno dentro l'altro Kn, esisterà un n abbastanza grande, tali che tutti i coefficienti di F appartengono a quel fissato Kn. Quindi in realtà F è un polinomio non costante a coefficienti in Kn e adesso per ipotesi esiste l'estensione Kn in Kn più 1 ha la proprietà appunto che ogni polinomio non costante a coefficienti in Kn ha una radice in Kn più 1. Quindi il mio F ha una radice in Kn più 1, ma Kn più 1 è contenuto in L, quindi effettivamente F ha una radice in L. A questo punto, per concludere, basta che usiamo un risultato che avevamo già visto la settimana scorsa, cioè che se prendiamo e definiamo come K barra la chiusura algebrica di K in L, che vi ricordo è semplicemente il sottoinsieme di L costituito dagli elementi che sono algebrici su K, avevamo già visto che questa, quando L, come nel nostro caso, è algebricamente chiuso, è automaticamente una chiusura algebrica di K. Vediamo adesso la dimostrazione del lemma nella slide successiva. Indichiamo con U l'insieme di tutti i polinomi irriducibili e monici a coefficienti in K e in realtà questo sarà sempre un insieme infinito, chiunque sia il campo K, che se adesso non lo dimostriamo, ma no, non sarebbe difficile vederlo. Nel senso che se il campo è infinito ci sono già solo i polinomi di primo grado monici che sono infiniti, ma anche se il campo è finito si può dimostrare facilmente che questo insieme è infinito. Adesso chiamo A l'anello dei polinomi a coefficienti in K in tante variabili quanti sono gli elementi di U. Vi Quindi sarà in effetti un anello di polinomi in infinite variabili. Quindi queste variabili le chiamo xf al variare di f in u, visto che appunto gli elementi di u sono polinomi. Vi ricordo che in un anello di polinomi in generale in infinite variabili gli elementi si intende che sono ordinari polinomi che coinvolgono ciascuno solo un sottoinsieme finito delle variabili. Naturalmente, le operazioni poi, come abbiamo già visto a suo tempo, con un esempio sui moduli, le operazioni sono definite nel solito modo perché tanto dovendolo definire su due polinomi per somma e prodotto, quei due polinomi coinvolgono, di nuovo solo un numero finito di variabili, quindi, effettivamente la, definizione la potete dare nel solito modo, come se foste in un numero finito di variabili. Adesso nell'anello A considero l'ideale I generato da tutti gli elementi della forma f di xf al variare di f in u. Cerco di chiarire bene cosa si intende con questa notazione che magari a prima vista può sembrare un po' strana. Qui abbiamo per definizione f un elemento di u, cioè un polinomio irriducibile monico in una sola variabile a coefficiente in k. Quindi quando scrivo f di xf significa che questo polinomio in una sola variabile lo sto vedendo come polinomio appunto nella variabile xf. Sappiamo che gli elementi di A sono appunto polinomi, ciascuno che coinvolge un numero finito di variabili, in questo caso ne coinvolge una sola, cioè proprio xf, ed è il polinomio f stesso. Quindi per capirci se f fosse il polinomio x alla terza meno 3x più 1, per dire, allora f di xf sarebbe xf alla terza meno 3xf più 1. Ora il punto chiave di tutto l'argomento è far vedere che questo ideale I non è tutto l'anello A. Per farlo supponiamo per assurdo invece che I sia uguale a A, quindi in particolare vorrebbe dire che 1 appartiene a I, quindi se 1 appartiene all'ideale generato da certi elementi, anche se sono in numero infinito, come nel nostro caso, lo posso comunque scrivere come combinazione finita a coefficienti in A di generatori, cioè trovo F1 e Fn appartenenti a U, che posso sempre prendere distinti, e G1, Gn appartenenti a A, tali che l'elemento 1 lo posso scrivere come somma per L che va da 1 a N di Fl di XFl per Gl. Notate che in questa scrittura ho esplicitato che FL è un polinomio nella sola variabile XFL, mentre GL sarà un polinomio in un certo numero finito di variabili di quelle indicizzate da U che non sono stato a esplicitare, però appunto il GL sarà un polinomio in generale in più variabili. Per brevità chiamiamo H questo polinomio di nuovo in più variabili, cioè questo elemento dell'anello A che è appunto la somma per L che va da 1 a N di FL di XFL per GL e che stiamo ipotizzando essere uguale a 1. Adesso dico che posso trovare un'estensione del campo K in cui ciascuno di questi n polinomi F1 Fn in una sola variabile ha una radice. Un modo, per esempio, visto che sappiamo già che esiste sempre un campo di spezzamento di qualunque polinomio, possiamo prendere un'estensione, diciamo, K in L, del polinomio prodotto degli FL piccolo, cioè per L che va da 1 a N. Chiaramente in un campo di spezzamento di questo polinomio, ciascuno dei fattori in particolare, avrà una radice, quindi esisterà un alfa L. Piccolo nel campo L grande, tale che FL di alfa L fa 0. Adesso torniamo all'uguaglianza H uguale a 1, che è un'uguaglianza tra due elementi di A, cioè tra due polinomi a coefficienti in K in un certo insieme di variabili. E naturalmente se i due polinomi sono uguali, continuano a rimanere uguali quando li valutiamo ciascuna variabile in un certo elemento o di k, ma anche di una sua estensione di k. In questo caso possiamo valutare su elementi del campo più grande L. Quindi in particolare se scegliamo per ciascuna variabile, diciamo xf al variare di f in u, un certo valore di L in questo modo, Se F è uguale a qualcuno degli FL piccolo per L da 1 a N, scegliamo come valore di XF proprio alfa L, e altrimenti scegliamo qualunque cosa, per esempio 0. Allora, siccome FL di alfa L fa 0, è chiaro che, dato che H è la somma degli FL di XFL per GL, valutando XFL in alfa L, ciascun termine, ciascun addendo di questa somma è 0, cioè il prodotto di 0 per qualcos'altro, quindi otteniamo che H, con questa scelta dei valori delle variabili, viene valutato in 0, mentre il polinomio costante 1 ovviamente ha come valutazione sempre 1, quindi otteniamo l'assurdo che 0 è uguale a 1 nel campo L, e quindi questo punto, siccome non è vero, dimostra che l'ideale I non è tutto l'anello A. A questo punto, allora, possiamo usare un fatto che vi è noto da algebra 1, cioè che ogni ideale è proprio di un anello commutativo è contenuto in un ideale massimale. Quindi esisterà un ideale massimale J di A, che contiene I. E adesso, avendo a disposizione un ideale massimale, possiamo costruirci un campo che chiamo appunto K', che è quello che cerchiamo, semplicemente come il quoziente A su J. In effetti non mi serve solo un campo K', ma un'estensione di K, però è chiaro che come estensione di K prenderò l'omomorfismo di anelli da K in K', che è semplicemente la restrizione a K della proiezione al quoziente da A in K'. Quindi, siccome quello è un omomorfismo di anelli appunto da A in K', se compongo con l'inclusione di K in A, ottengo come voglio un omomorfismo di anelli pi greco ristretto a K da K in K', che quindi per definizione è un'estensione di campi. E adesso devo verificare che ha la proprietà richiesta. Cioè, devo vedere che se f è un polinomio a coefficienti in k non costante, allora f ha una radice in k'. Prima di tutto, osservo che posso sempre supporre che questo f sia irriducibile e monico, appunto perché essendo non costante a grado positivo, quindi si fattorizza come prodotto di irriducibili con almeno un irriducibile, e quindi mi basta trovare uno di questi fattori irriducibili che abbia una radice in K', allora anche F avrà una radice in K'. E naturalmente poi, a meno di cambiare il coefficiente del termine di grado massimo, posso supporre anche che sia monico. Quindi mi riduco a considerare F un elemento di U e devo dimostrare che ha una radice in K'. Ma adesso, per costruzione, una radice di F è precisamente pi greco di XF. Osservate che xf è una delle variabili dell'anello A, quindi quando applichiamo pi greco che va da A in K' otteniamo un elemento di K'. E per vedere che pi greco di xf è una radice di f, calcoliamo f in pi greco di xf. Siccome pi greco è un omomorfismo di anelli, f di pi greco di qualcosa è pi greco di f di quel qualcosa, quindi è pi greco di f di xf. E dico che questo fa 0 perché effettivamente f di xf appartiene al nucleo di pi greco. Cioè, siccome pi greco è la proiezione al quoziente da A in A su J, il nucleo di pi greco è proprio J, che contiene per ipotesi l'ideale I, e f di xf era proprio uno dei generatori di I. Quindi effettivamente f di xf appartiene a I e quindi a J, e allora pi greco di f di xf fa 0. Vi faccio notare che in questa dimostrazione abbiamo usato, anche se non in modo esplicito, ancora l'assioma della scelta, come già l'avevamo usato per dimostrare l'unicità meno di K isomorfismo della chiusura algebrica. Cioè, l'assioma della scelta in questo caso l'abbiamo usato quando abbiamo detto che, dato l'ideale I, esiste un ideale massimale J che lo contiene. Come sapete, come avete visto in algebra 1, per dimostrare in generale l'esistenza di ideali massimali in un anello commutativo si usa appunto l'assioma della scelta, sempre nella forma del lemma di Zorn. Ecco, va detto che l'esistenza e unicità meno di K isomorfismo della chiusura algebrica di un campo K è ovviamente un risultato interessante di per sé, e insomma, se in certi casi anche abbastanza comodo da usare, quindi se ci capiterà lo useremo, Però va detto che per sviluppare la teoria di Galois, che adesso vedremo, in realtà non è strettamente necessario conoscere appunto l'esistenza di tale chiusura algebrica, tant'è vero che molti libri come il Garling si preoccupano di non usarla perché non vogliono usare l'assioma della scelta. Adesso nella prossima slide cominciamo a studiare una classe molto importante di estensioni che si chiamano estensioni normali. Come vedremo, il nome normale non è casuale, ma ha a che fare col concetto di sottogruppo normale in teoria dei gruppi. Però il legame non sarà immediatamente chiaro dalla definizione che diamo adesso, ma si capirà più avanti. Diciamo che un'estensione algebrica K in L è normale se per ogni alfa in L il polinomio minimo di alfa su K si spezza su L. Notate che il polinomio minimo di alfa su k, che è irriducibile su k, per definizione su L ha la radice alfa. Quindi stiamo chiedendo che abbia tutte le radici che a priori esistono in un'estensione di L, che sia un campo di spezzamento o una chiusura algebrica. Qui stiamo chiedendo che esistono già tutte in L. Per il momento possiamo facilmente vedere come esempio di estensione normale la chiusura algebrica di un campo K. Quindi K in K barra, sappiamo intanto che è un'estensione algebrica e poi è anche normale perché per definizione ogni elemento alfa di K barra ha polinomio minimo, che è qualche polinomio a coefficienti in K e quindi in particolare coefficienti in K barra, e su un campo algebricamente chiuso come K barra tutti i polinomi si spezzano. Per vedere altri esempi più interessanti per i nostri scopi sarà molto utile questa proposizione che ci dice che un'estensione finita K in L è normale se e solo se è il campo di spezzamento di qualche polinomio, naturalmente a coefficienti in K e non nullo. In realtà questo risultato si generalizza anche a estensioni algebriche qualunque, non necessariamente finite, ma in quel caso diciamo, la caratterizzazione non è col fatto di essere campo di spezzamento di un polinomio, ma di una famiglia di polinomi, cosa che però non abbiamo neanche definito e non faremo, perché comunque per i nostri scopi sarà sufficiente il caso di estensioni finite. Cominciamo a dimostrare un'implicazione, cioè che se K in L è normale, allora è campo di spezzamento di qualche polinomio. Intanto l'estensione K in L è finita, che come sappiamo equivale a dire che è algebrica e finitamente generata, per cui esisterà un numero finito di elementi, diciamo alfa 1, alfa n in L, che sono algebrici su K e tali che L è l'estensione K di alfa 1, alfa n. Voglio allora dimostrare che l'estensione K in L è un campo di spezzamento del polinomio F definito come il prodotto per L che va da 1 a n del polinomio minimo m alfa L k, quindi del polinomio minimo dell'elemento alfa L su k. Infatti ciascun m alfa L k, per definizione di estensione normale, si spezza su L. E quindi anche f, che è il prodotto di polinomi che si spezzano su L, è ancora un polinomio che si spezza su L. Per concludere che K in L è proprio un campo di spezzamento di f, basta allora verificare che L è uguale a K di U tra parentesi tonde, dove indico con U l'insieme delle radici di f in L. Ma questo è sicuramente vero perché tra le radici di f, per definizione di F stesso come prodotto dei polinomi minimi degli alfa L, ci sono ovviamente gli elementi alfa L per L che va da 1 a n, però già quelli bastano a generare L su K per ipotesi, e quindi a maggior ragione L coinciderà con K di U. Vediamo poi la dimostrazione dell'altra implicazione nella prossima slide. Supponiamo quindi che K in L sia campo di spezzamento di un qualche polinomio F a coefficienti in K e non nullo. E dobbiamo dimostrare che K in L è normale. Intanto sappiamo che F lo possiamo appunto spezzare su L, quindi esisteranno una costante non nulla C di K e alfa 1 alfa n in L, tali che F è C per il prodotto per L che va da 1 a N di X meno alfa L, e non solo, siccome L è proprio un campo di spezzamento, avremo anche che L è uguale a K di alfa 1 alfa N. Per verificare la definizione di normalità relativa all'estensione K in L, dobbiamo prendere un elemento alfa di L e dimostrare che il polinomio minimo m alfa k si spezza su L. Ora, a priori questo non lo sappiamo ancora, ma sicuramente esisterà un campo di spezzamento, come sappiamo, di questo polinomio m alfa k pensato come polinomio a coefficiente nel campo più grande L. Quindi esisterà un'estensione L in L', appunto campo di spezzamento di m alfa k. A questo punto quello che dovrò dimostrare è che se beta è una radice di m alfa k in L', allora beta appartiene già a L, perché a quel punto tutte le radici di m alfa k, che per ipotesi esistono in L', stanno già in L e quindi m alfa k si spezza su L. Per prima cosa posso usare la proposizione vista ieri all'inizio della lezione. Abbiamo la nostra inclusione K in K di alfa, generata appunto da un elemento algebrico alfa, e abbiamo un'altra estensione, in questo caso data ancora da un'inclusione di K in L', con un elemento beta di L' che è radice, per ipotesi, di m alfa k. Allora la proposizione ci garantisce che esiste un unico K omomorfismo che chiamo I da K di alfa in L', tale che I di alfa è uguale a beta. Adesso invece uso il teorema che avevamo sempre visto ieri e da cui come corollare avevamo dedotto l'unicità del campo di spezzamento di un polinomio. Per applicare il teorema ci servono due estensioni, una che sia campo di spezzamento di un polinomio e che sarà K di alfa in L, che notate è ancora un campo di spezzamento di F, pensato non come polinomio coefficienti in K, ma nel campo più grande K di alfa. Poi ci serve un'altra estensione, sempre del campo K di alfa in questo caso, e come altra estensione prendiamo proprio I da K di alfa in L'. Allora, il teorema ci dice che esisterà un K di alfa omomorfismo da L in L' se e solo se F si spezza su L'. Qui però bisogna fare un po' di attenzione perché è uno di quei casi che vi dicevo in cui la notazione si presta a qualche ambiguità. Infatti, quando diciamo che F si spezza su L', intendiamo che I di F si spezza su L', visto che stiamo considerando L' come estensione di K di alfa tramite appunto l'omomorfismo I. E in questo caso però I in effetti non è l'unico omomorfismo che uno potrebbe pensare di considerare, perché in realtà da K di alfa in L' c'è anche l'inclusione naturale, visto che K di alfa era data come sottocampo di L, il quale a sua volta è sottocampo di L'. Quindi qui in effetti non stiamo considerando la cosa forse più naturale che uno potrebbe pensare, ma questa estensione data da questo omomorfismo I che non è l'identità su K di alfa visto che manda alfa in beta. Fortunatamente però I è comunque l'identità su K perché I era un K omomorfismo, quindi sugli elementi di K non cambia nulla, ogni elemento di K viene ancora mandato in se stesso visto dentro L'. E quindi siccome F è in effetti un polinomio in partenza coefficienti in K, I di F è ancora uguale a F. Adesso per ipotesi F si spezza su L, visto che K in L è un campo di spezzamento di F, a maggior ragione si spezza su L' che contiene L, e quindi I di F che è uguale a F effettivamente si spezza su L'. Allora il teorema ci garantisce che esiste un K di alfa omomorfismo che chiamo J da L in L'. E di nuovo qui però bisogna fare attenzione a cosa significa questo. Cioè, il fatto che J sia un K di alfa omomorfismo, visto che l'estensione di arrivo è data da I, significa che J ristretto a K di alfa è uguale a I e non è la semplice inclusione usuale di K di alfa in L', perché altrimenti uno potrebbe prendere come J direttamente l'inclusione di L in L', cosa che invece in questo caso non va bene, appunto. quello che abbiamo è un J che ristretto a K di alfa è uguale a I, quindi in particolare manda alfa in beta. Adesso osserviamo intanto che siccome J ristretto a K di alfa è uguale a I e per ipotesi era un K-omomorfismo, anche J sarà un K-omomorfismo, quindi J ristretto a K è ancora l'inclusione di K in L'. E allora questo ci dice che, come prima, siccome F è a coefficienti in K, F è ancora uguale a J di F. E allora possiamo facilmente vedere che ciascuna delle radici alfa 1, alfa n di F viene mandata da J ancora in una radice di F. Infatti, se facciamo il conto, quindi fissiamo una L da 1 a n e consideriamo F di J di alfa L, otteniamo F come dire J di F, quindi J di F di J di alfa L. Ma siccome J è un omomorfismo di anelli, questo è precisamente J calcolato in F di alfa L. E per ipotesi F di alfa L è 0, appunto perché alfa L è radice di F, quindi questo è J di 0, cioè 0, e quindi J di alfa L è ancora una radice di F. D'altra parte, J di alfa L è un elemento di L' e F si spezza su L', ma F si spezza già sul suo sottocampo L, quindi tutte le radici di F che esistono in L' sono proprio alfa 1, alfa n, che stanno già in L. Cioè, in altre parole, J di alfa L è uno di questi n elementi alfa 1, alfa n, e in particolare appartiene a L. E allora, siccome il campo L è generato su K da alfa 1, alfa n, abbiamo che J di tutto il campo L, cioè di K di alfa 1 alfa n, sarà ancora contenuto in L. E quindi concludiamo che beta, che era uguale a I di alfa, che è anche uguale a J di alfa, appartiene a J di L, visto che alfa appartiene a L, e però J di L abbiamo appena dimostrato è contenuto in L, quindi beta appartiene a L, che è quello che dovevamo dimostrare. Adesso che abbiamo questa caratterizzazione delle estensioni normali finite come campi di spezzamenti di un polinomio, sarà più facile dare esempi di estensioni normali, come vediamo nella prossima slide. Tanto naturalmente uno, dato un campo K, può cercare di costruirsi estensioni normali di K semplicemente trovando campi di spezzamento di polinomi coefficienti in K. Ora uno lo può fare con polinomi qualunque. In particolare si può partire da polinomi irriducibili, perché tanto se uno ha un polinomio qualunque lo può sempre fattorizzare come prodotto di irriducibili, quindi diciamo, può avere senso considerare come primo caso quello di polinomi irriducibili. E allora, se supponiamo che f, quindi appartenente a k di x, sia irriducibile di un certo grado n, allora quindi, chiamiamo k in L un suo campo di spezzamento, allora, in particolare sarà un'estensione normale, abbiamo qualche informazione almeno sul grado possibile di questa estensione K in L. Cioè, sappiamo che abbiamo dimostrato, quando abbiamo appunto visto l'esistenza di un campo di spezzamento, che questo grado è comunque un divisore di n fattoriale e in più, siccome il polinomio è irriducibile, è anche un multiplo di n. Vediamo cosa succede per valori di n piccoli. Vabbè, ovviamente il caso n uguale a 1 non dice niente di interessante perché è un polinomio di primo grado irriducibile, è una cosa della forma x-a con a in k e quindi il campo di spezzamento è ancora k. E passiamo al primo caso interessante, cioè quando il grado n è uguale a 2, allora il grado di L su k deve essere un multiplo di 2, un divisore di 2 fattoriale, quindi è per forza 2. Quindi abbiamo, cioè, tutte le volte che esiste sui coefficienti in K un polinomio irriducibile di grado 2, esisteranno anche estensioni normali di grado 2. Mentre se il grado di F è 3, allora abbiamo che il grado di L su K deve essere un multiplo di 3 e un divisore di 3 fattoriale, cioè 6, quindi questo grado di L su K può essere o 3 o 6. Quindi a priori, insomma, se abbiamo un polinomio irriducibile di terzo grado, ci possono essere solo queste due possibilità. Adesso vediamo con qualche esempio che entrambe possono presentarsi, quindi esisteranno sia estensione normale di grado 3 che 6. Per quanto riguarda le estensioni di grado 2, una cosa interessante da notare è che sono sempre automaticamente normali. Quindi, per esempio, l'estensione di R in C è sicuramente normale, cosa che uno può anche verificare facilmente osservando che C è un campo di spezzamento su R, per esempio del polinomio x al quadrato più 1. Infatti, supponiamo che K in L sia un'estensione di grado 2, prendiamo un qualunque elemento alfa appartenente a L ma non a K. Come avevamo già osservato più in generale, per le estensioni di grado un numero primo, necessariamente L sarà uguale a K di alfa e quindi il grado del polinomio minimo di alfa su K, che è uguale al grado di K di alfa su K, cioè il grado di L su K, è proprio 2. Ma allora K in L è precisamente un campo di spezzamento di M alfa K, perché M alfa K è un polinomio monico di secondo grado che in L ha la radice alfa, quindi vuol dire che in L si spezza come x meno alfa per un altro polinomio di primo grado e quindi quello che rimane di primo grado sarà ancora un polinomio della forma x meno beta, ancora coefficienti in L, quindi anche l'altra radice beta di m alfa k apparterrà a L. Per cui m alfa k si spezza su L e ovviamente L è generato su k dalle radici alfa e beta di m alfa k, visto che è già generato da alfa. Passando invece alle estensioni di grado 3, vediamo intanto che esistono estensioni non normali. Un caso molto facile, usando cose che più o meno abbiamo già visto, se consideriamo l'inclusione di Q in Q di radice cubica di 2, questa è proprio un'estensione non normale di grado 3. Infatti, che abbia grado 3 è dovuto al fatto che la radice cubica di 2 è un elemento algebrico di grado 3, perché abbiamo già osservato che il suo polinomio minimo su Q, cioè in generale il polinomio minimo di radice n-esima di 2 su Q è x alla n-2, quindi in questo caso è x al cubo meno 2 che ha grado appunto 3. Per vedere che l'estensione di Q in Q radice cubica di 2 non è normale, per definizione basta che troviamo un elemento alfa di Q radice cubica di 2, il cui polinomio minimo su Q non si spezza in Q radice cubica di 2. E in effetti come alfa possiamo prendere proprio radice cubica di 2, perché il suo polinomio minimo, come abbiamo già detto, è x al cubo meno 2. E questo non si spezza sicuramente su Q radice cubica di 2, che è un sottocampo dei numeri reali, perché sappiamo che l'unico spezzamento possibile di x al cubo meno 2 in C è tramite le tre radici, di cui una è la radice cubica reale, appunto radice cubica di 2, e le altre due sono complesse e non reali, quindi che, come avevamo già visto, si ottengono moltiplicando radice cubica di 2 per rispettivamente omega e omega al quadrato, dove omega è un numero complesso, appunto non reale, che al cubo fa 1 e che è diverso da 1. Peraltro, invece, per avere una estensione normale, utilizzando questo polinomio x al cubo meno 2, possiamo considerare il suo campo di spezzamento, che sarà l'estensione di Q con le sue tre radici appunto complesse, cioè radice cubica di 2, omega radice cubica di 2, e omega quadro radice cubica di 2, che però, come abbiamo già osservato in effetti con un esercizio della settimana scorsa, questa estensione la possiamo anche vedere come generata dai soli due elementi, radice cubica di 2 e omega, e siccome radice cubica di 2 è algebrico di grado 3 e omega, come avevamo visto, è algebrico di grado 2, cioè il suo polinomio minimo, se ricordate, è x al quadrato più x più 1, e allora, sempre appunto per l'esercizio già fatto, i due gradi sono coprimi, quindi il grado dell'estensione composta è il prodotto dei due gradi, 3 per 2 è 6, quindi questo campo di spezzamento di x al cubo meno 2, che è un polinomio irriducibile a coefficienti in Q, ci dà un'estensione normale di grado 6 di Q. Quindi effettivamente una delle due possibilità che avevamo previsto come grado di un'estensione normale data dal campo di spezzamento di un polinomio irriducibile di terzo grado si presenta. Cioè abbiamo detto può essere o 3 o 6, qui abbiamo un esempio in cui è 6, E in effetti possiamo facilmente modificarlo per ottenere un caso in cui invece questo grado è 3. Basta che sostituiamo a Q il campo Q di omega, quindi l'estensione di Q di omega in Q radice cubica di 2 e omega è un'estensione normale di grado 3. Questo perché sarà ancora campo di spezzamento dello stesso polinomio x al cubo meno 2 e d'altra parte avrà grado 3 perché sappiamo appunto che Q di omega a grado 2 su Q, quindi per la regola della torre, il grado di Q di radice cubica di 2 omega su omega sarà il grado dell'estensione totale, cioè 6 diviso 2, quindi proprio 3. Infine vediamo un esempio in cui abbiamo una torre di estensioni dove le due estensioni parziali sono normali, ma l'estensione composta non lo è. Basta prendere Q in Q di radice quadrata di 2 in Q di radice quarta di 2. Infatti sappiamo che radice quadrata di 2 ha come polinomio minimo su qx al quadrato meno 2, quindi il grado dell'estensione q di radice di 2 su q è sicuramente 2, e radice quarta di 2 ha come polinomio minimo x alla quarta meno 2, quindi il grado di q di radice quarta di 2 su q sarà 4, e allora, sempre per la regola della torre, quello di q di radice quarta di 2 su q di radice quadrata di 2 sarà 4 diviso 2, cioè 2. Quindi le due estensioni parziali hanno grado 2, quindi sono normali per quello che avevamo dimostrato prima, e però l'estensione totale Q in Q di radice quarta di 2 non è normale, insomma, per lo stesso motivo per cui non lo era quella di Q in Q di radice cubica di 2, cioè il polinomio minimo di radice quarta di 2 che è x alla quarta meno 2 non si spezza in Q di radice quarta di 2 e non si spezza nemmeno nei reali perché le sue radici complesse non sono tutte reali. Vediamo adesso un esercizio sulle estensioni normali nella prossima slide. Supponiamo che K in N sia un'estensione finita di grado N e si chiedono due cose. La prima è che se N è P o P quadro, dove P è un numero primo e K in L è campo di spezzamento di un polinomio F irriducibile a coefficienti in K, allora il grado di F è uguale a N. La seconda è che se K in L è normale e semplice, che vi ricordo vuol dire generata da un solo elemento, allora esiste un polinomio a coefficienti in K irriducibile di grado n e tale che K in L sia il campo di spezzamento di F. Intanto faccio un paio di commenti su questo esercizio. Riguardo al punto 1, notate che l'ipotesi che n sia P o P quadro è veramente essenziale. Se prendete il primo valore di n che non è della forma p o p quadro, cioè n uguale a 6, abbiamo visto poco fa un esempio di campo di spezzamento di grado 6, cioè il campo Q di radice cubica di 2 omega, che è appunto un'estensione normale di Q, che potevamo vedere come campo di spezzamento del polinomio x al cubo meno 2, che ha coefficienti in Q irriducibile di grado 3, che è diverso da 6. E riguardo al punto 2, invece, volevo farvi notare che la tesi è che esista un polinomio di grado n irriducibile, tale che K in L sia campo di spezzamento di quel polinomio, ma non dice che ogni polinomio irriducibile, tale che K in L sia campo di spezzamento di quel polinomio, debba avere grado n, e in effetti questo è in generale proprio falso. Uno lo può vedere sempre con l'esempio che dicevamo prima. Andrebbe dimostrato che l'estensione Q in Q di radice cubica di 2 omega è semplice, cosa che insomma, non è difficile, ma adesso non lo facciamo. In effetti c'è un teorema che non vedremo che garantisce che le estensioni finite sono quasi sempre semplici, in particolare tutte quelle in caratteristica 0 lo sono sempre. Vediamo adesso la soluzione nella seconda parte della slide. Per quanto riguarda il primo punto, la cosa è molto facile, basta che ricordiamo quello che avevamo visto relativamente al grado del campo di spezzamento di un polinomio. Cioè, per un polinomio di grado, diciamo, d, come il nostro f da determinare, sappiamo che il grado dell'estensione data da un suo campo di spezzamento, cioè n, è un divisore di d fattoriale e inoltre quando, come con le nostre ipotesi, il polinomio f è irriducibile, abbiamo anche che d divide n. quindi adesso sapendo questo, nei due casi è facile concludere. Infatti, se n è uguale a p, allora dal fatto che d divide n, cioè d divide p, d può essere solo 1 o p, ma non può essere d uguale a 1 perché allora avremo che n uguale a p non divide d fattoriale, cioè 1. E quindi appunto concludiamo che d è uguale a p, e cioè n. E nel secondo caso, quando n è uguale a p quadro, la cosa è simile, solo leggermente più complicata, perché allora di nuovo devi dividere n che è p quadro, e allora può essere solo a priori 1p o p quadro. E noi vogliamo concludere che è p quadro, cioè escludere che sia 1p, e basta far vedere che quando d è uguale a 1 o p, n, cioè p quadro, non divide d fattoriale, perché effettivamente p quadro sicuramente non divide 1 fattoriale, che è 1, ma non divide nemmeno p fattoriale, perché sappiamo che abbiamo già osservato p fattoriale, lo posso scrivere come p per p meno 1 fattoriale, e il fattore primo p compare con esponente 1 in p fattoriale, perché in p meno 1 fattoriale non compare proprio, quindi p fattoriale non è divisibile per p quadro. Passando al secondo punto, abbiamo che per ipotesi K in L è semplice, cioè per definizione esiste alfa in L tale che L è uguale a K di alfa. Poi abbiamo anche che K in L è finita e quindi algebrica, cioè ogni elemento di L è algebrico su K, e in particolare allora alfa è algebrico su K. E allora adesso possiamo considerare il suo polinomio minimo m alfa k, coefficiente in k, che chiamo f, cioè voglio far vedere che questo è l'f cercato. Infatti f è irriducibile perché è il polinomio minimo di un elemento, e il suo grado sappiamo che è il grado dell'estensione k di alfa su k, ma siccome k di alfa è uguale a L, questo grado per definizione è proprio n. Ci resta solo da dimostrare che K in L è un campo di spezzamento di F, ma in effetti F si spezza sicuramente su L, perché ricordiamo che F è il polinomio minimo di un elemento alfa di L e l'estensione K in L è normale, il che significa per definizione che il polinomio minimo di ogni elemento di L si spezza appunto su L. Resta da vedere che L è generato su K dalle radici di F, ma questo dovrebbe essere abbastanza ovvio. Comunque, semplicemente se chiamiamo alfa 1, alfa n le radici di F in L, sappiamo per ipotesi che alfa è una di queste radici, diciamo alfa 1 uguale alfa. E allora abbiamo d'altra parte che L era uguale a K di alfa, quindi come dire K di alfa 1, che è sicuramente contenuto in K di alfa 1, alfa n, che però è pure contenuto in L, visto che alfa 1 e alfa n sono le radici di F in L, e quindi necessariamente L è uguale a K di alfa 1 alfa n, cioè è un campo di spezzamento di F. Tornando alle proprietà generali delle estensioni normali, ne dobbiamo vedere ancora una oggi, ma prima, nella prossima slide, introduciamo una definizione che ci servirà adesso, ma che poi sarà anche fondamentale nel resto della teoria. Se K è un campo, quando parliamo di automorfismi di K, intendiamo automorfismi come anello, cioè le funzioni che siano da K in K, che siano isomorfismi di anelli. E questo insieme di automorfismi di K lo indicherò con questa notazione, insomma, abbastanza non standard, ma come, giusto per comodità userò questa, cioè G di K. Appunto, saranno l'insieme di tutte le funzioni sigma da K in K, tali che sigma è un isomorfismo di anelli. Chiaramente questo è un sottoinsieme di tutte le permutazioni di K, cioè del gruppo S di K, e verificate molto facilmente che è un sottogruppo, insomma, composizione di isomorfismi è un isomorfismo, l'inverso di un isomorfismo è un isomorfismo, l'identità è un isomorfismo, quindi chiaramente questo è un sottogruppo. E quindi sarà quello che chiamiamo gruppo degli automorfismi di K. Se poi abbiamo un'estensione F in K, che possiamo sempre pensare data come F sottocampo di K, chiamiamo gruppo di Galois dell'estensione il sottoinsieme di G di K, cioè del gruppo degli automorfismi di K, costituita dagli automorfismi sigma che ristretti a F sono l'identità, cioè sigma di A deve essere uguale a A per ogni elemento A di F. E questo qui chiaramente, insomma, anche qui è una verifica immediata, è effettivamente un sottogruppo di G di K e quindi è un gruppo e lo indichiamo con G con F in basso di K. Anche questa non è una notazione standard, ma purtroppo, insomma, ci sono in giro notazioni diversissime, quindi userò questa. Un'altra cosa da dire a livello terminologico è che in realtà questa definizione di gruppo di Galois non sempre viene data per ogni estensione di campi, ma in certi testi si parla di gruppo di Galois solo per estensioni cosiddette di Galois, che definiremo la prossima volta. Io però userò il termine appunto gruppo di Galois per ogni estensione. Osserviamo adesso che il gruppo di tutti gli automorfismi di K, cioè G di K, lo possiamo sempre vedere come un gruppo di Galois per un'opportuna estensione F in K. In particolare possiamo prendere come F il sottocampo primo di K, che se ricordate avevamo definito come intersezione di tutti i sottocampi di K, cioè il più piccolo sottocampo contenuto in K. Tra l'altro questo si può chiamare anche direttamente campo primo invece di sottocampo primo. E, infatti, per vedere che veramente GF di K, cioè il gruppo di Galois di F in K è uguale a tutto G di K, basta osservare che il sottoinsieme di K costituito dagli elementi alfa che sono lasciati fissi, cioè tali che sigma di alfa è uguale a alfa da ogni sigma in G di K, è comunque un sottocampo di K. Questa di nuovo è una facilissima verifica che vi lascio come esercizio, e essendo un sottocampo allora contiene il più piccolo sottocampo di K, cioè F. E quindi ogni automorfismo sigma di K lascia fisso ogni elemento del sottocampo primo F e quindi è un elemento del gruppo di Galois GF di K. Adesso vogliamo vedere chi è il gruppo di Galois in un esempio molto semplice, cioè per l'estensione Q in Q di radice cubica di 2. E vogliamo dimostrare che in questo caso il gruppo di Galois è il gruppo banale fatto dal solo elemento neutro. Intanto osserviamo che in questo caso il gruppo di Galois coincide con tutto il gruppo degli automorfismi di Q radice cubica di 2. Questo proprio perché, come abbiamo visto prima, vale l'uguaglianza quando il campo più piccolo, cioè Q, è il sottocampo primo, cosa che in questo caso è vera, perché se ricordate il sottocampo primo di un campo è sempre proprio a meno di isomorfismo Q in caratteristica 0, e mentre invece è FP per campi di caratteristica P. In ogni caso, se prendiamo un elemento sigma nel gruppo di Galois dell'estensione Q in Q radice cubica di 2, allora dico che intanto ovviamente questo sigma ristretto Q è per definizione l'identità, ma anche radice cubica di 2 viene mandato in se stesso da sigma. Questo perché naturalmente radice cubica di 2 è una radice del polinomio x al cubo meno 2 a coefficienti razionali e quindi sigma, essendo un automorfismo appunto che fissa Q, manda radice cubica di 2 in un'altra radice dello stesso polinomio. Ma sappiamo che le radici complesse di x al cubo meno 2 sono radice cubica di 2 stessa e altre due radici non reali. Quindi siccome per definizione sigma di radice cubica di 2 deve essere un elemento del campo Q radice cubica di 2 che è contenuto in R, l'unica possibilità è che radice cubica di 2 venga mandato da sigma in se stesso, e a questo punto allora, siccome l'estensione Q radice cubica di 2 è appunto generata dall'elemento radice cubica di 2 e sigma manda il generatore in se stesso e l'identità su Q, necessariamente sigma è la funzione identità del campo Q radice cubica di 2, cioè è l'elemento neutro del gruppo. Cosa cambia se invece di radice cubica di 2 consideriamo radice quadrata di 2? Se uno prova a ripercorrere lo stesso ragionamento, la cosa diversa è che radice quadrata di 2 è una radice del suo polinomio minimo che è x quadro meno 2, che ha due radici, che sono radice di 2 e meno radice di 2, che questa volta invece sono entrambe contenute nel campo Q di radice di 2. Quindi a priori è possibile definire, oltre all'identità, un altro automorfismo del campo Q radice di 2 che manda radice di 2 in meno radice di 2. Ora, non è difficile verificare che effettivamente esiste un automorfismo con questa proprietà. Adesso potreste, se volete, anche farlo facilmente per esercizio con le cose che abbiamo visto, non è difficile, ma no, insomma, seguirà da risultati più generali che vedremo presto, che effettivamente esiste un tale automorfismo non banale e quindi in questo caso il gruppo di Galois dell'estensione Q in Q radice di 2 non è costituito dal solo elemento neutro, ma da due elementi, quindi è un gruppo ciclico di ordine 2. In effetti, la differenza sostanziale tra le due estensioni Q in Q radice cubica di 2 e Q in Q di radice di 2 è che la prima non è normale, mentre la seconda lo è, come abbiamo già visto. E poi, in effetti, vedremo che per avere un buon comportamento, per così dire, del gruppo di Galois, sarà necessario che l'estensione sia non solo normale, ma che abbia un'altra proprietà che studieremo la prossima volta. Adesso invece, passando alla prossima slide, vediamo un'altra proprietà delle estensioni normali. Facciamo prima di tutto un'osservazione. Se abbiamo una torre di estensioni F in K e K in L e assumiamo che quella composta F in L sia normale, allora quello che possiamo sempre concludere è che la seconda, cioè K in L, è pure lei normale. Infatti possiamo verificare direttamente la definizione. Qui non stiamo assumendo che l'estensione composta sia finita, quindi non possiamo usare il criterio del fatto che un'estensione finita è normale se e solo se è campo di spezzamento di un polinomio, ma comunque direttamente dalla definizione, se prendiamo un elemento alfa di L, dobbiamo vedere che il polinomio minimo di alfa su K si spezza su L. Ma in effetti m alfa k, come abbiamo già osservato, è sicuramente un divisore di m alfa f, visto che k contiene f. E per ipotesi, siccome f in L è normale, m alfa f si spezza su L. E quindi anche m alfa k, che è un divisore di m alfa f, si spezza su L. Ecco, invece, sempre supponendo che f in L sia normale, anche aggiungendo l'ipotesi che sia finita, non possiamo concludere che l'estensione più piccola f in k sia ancora normale. E in effetti, il solito esempio che abbiamo ormai già discusso abbondantemente ci fa vedere un caso in cui questo non succede, cioè prendiamo come f q, come k q di radice cubica di 2 e come l q di radice cubica di 2 e omega, dove omega è una radice terza di 1 complessa diversa da 1. E abbiamo appunto già visto che F in L in questo caso è normale, cioè il campo di spezzamento di x al cubo meno 2 su Q, mentre F in K, cioè Q in Q di radice cubica di 2, non è normale. Vediamo adesso una proposizione che risulterà utile in seguito e che caratterizza precisamente quando l'estensione f in k è normale in una situazione del genere. Quindi precisamente supponiamo ancora di avere f in k e k in L estensioni tali che f in L sia finita e normale. E allora f in k è normale se e solo se k come sottoinsieme di L è gf di L stabile, cioè è stabile rispetto all'azione naturale del gruppo di Galois dell'estensione F in L, dove vi ricordo cosa si intende con questo, cioè l'azione, ovviamente il gruppo di Galois è un sottogruppo del gruppo delle permutazioni di L che agisce nel modo ovvio su L stesso, quindi dire che K è un sottoinsieme stabile rispetto all'azione di questo gruppo vuol dire che per ogni sigma nel gruppo di Galois GF di L abbiamo che sigma di K è uguale a K, o anche equivalentemente, se ricordate, basta verificare l'inclusione, cioè che sigma di K è contenuto in K sempre per ogni sigma in GF di L. Prima di passare alla dimostrazione, vediamo un esempio. Quindi consideriamo sempre F in K e K in L tale che F in L sia finita e normale, e supponiamo che il campo L sia finito. Naturalmente lo stesso varrà quindi per f per k. E allora vogliamo vedere che in questo caso l'estensione f in k è normale, verificando che k è gf di L stabile. Prendiamo quindi sigma nel gruppo di Galois dell'estensione f in L. Allora sigma è un automorfismo del campo, quindi manda 0 in 0 e manda tutto il resto, cioè L star in L star. E siccome appunto è un automorfismo del campo, quindi rispetta sia la somma che il prodotto, rispetto all'operazione del gruppo L star, cioè la moltiplicazione, è un omomorfismo, quindi in effetti è un automorfismo di L star. E allora possiamo osservare che K star è un sottogruppo del gruppo moltiplicativo L star, e vediamo subito che sigma manda K star in K star perché K star è un sottogruppo caratteristico di L star. Infatti sappiamo che per un campo finito il gruppo L star è ciclico e sappiamo che i sottogruppi di un gruppo ciclico sono sempre caratteristici. E allora però, siccome d'altra parte sigma manda anche 0 in 0, ovviamente allora sigma di K è contenuto in K. In realtà poi dimostreremo direttamente che ogni estensione tra campi finiti è normale. Vediamo ora la dimostrazione della proposizione nell'ultima slide. Dimostriamo prima che se f in k è normale, allora k è gf di L stabile, cioè che per ogni sigma nel gruppo di Galois dell'estensione f in L, sigma di k è contenuto in k. Prendiamo quindi un elemento alfa di k e osserviamo che, come al solito, sigma di alfa è ancora una radice del polinomio minimo di alfa su f. Questo perché se valutiamo questo polinomio minimo m alfa f in sigma di alfa, dato che appunto il polinomio minimo ha coefficienti in f che è lasciato fisso da sigma, questo è come calcolare sigma in m alfa f di alfa, che però è 0 per definizione di polinomio minimo, quindi il risultato è appunto che sigma di alfa è radice di m alfa f, ma allora sigma di alfa, che a priori appartiene a L, in effetti appartiene a k perché m alfa f si spezza su k, visto che l'estensione f in k è appunto normale, quindi questo per definizione vuol dire che polinomio minimo di ogni elemento, come in questo caso alfa di k, si spezza su k e quindi tutte le sue radici sono già in k. Vediamo adesso la dimostrazione del viceversa, che è un po' più complicata, ma in vari punti assomiglia alla dimostrazione che abbiamo visto prima del fatto che un campo di spezzamento di un polinomio è un'estensione normale. Supponiamo quindi che k sia GFL stabile e dobbiamo dimostrare che f in k è normale. Intanto, per ipotesi, l'estensione f in L è normale e finita, quindi come sappiamo vuol dire che esiste un polinomio non nullo f a coefficienti in f grande, tale che f in L sia il campo di spezzamento di questo f piccolo. Dobbiamo dimostrare che f in k è normale, cioè che preso alfa in k, il suo polinomio minimo m alfa f si spezza su k. Ora sappiamo, siccome f in L è normale, che sicuramente m alfa f si spezza su L, e questo cioè vuol dire che tutte le radici di m alfa f, che a priori non è detto che siano in k, sicuramente si trovano in L, e quindi mi basterà dimostrare che ognuna di queste radici di m alfa f, che a priori sta in L, in effetti sta già in k. Quindi, preso un beta appartenente a L tale che m alfa f di beta è uguale a 0, devo dimostrare che in realtà beta appartiene a k. Adesso usiamo ancora una volta la proposizione vista ieri, che ci garantisce che esiste un unico f omomorfismo che chiamo I da f di alfa in L e tale che I di alfa è uguale a beta, visto che appunto beta è una radice di m alfa f. Poi applico di nuovo il teorema di ieri, da cui avevamo dedotto come corollario l'unicità del campo di spezzamento. Quindi siamo nella situazione in cui l'estensione f di alfa in L è un campo di spezzamento di f piccolo, perché sappiamo che f in L è un campo di spezzamento di f piccolo. E non solo, ma il polinomio f piccolo appunto si spezza su L. E quindi il teorema ci dice che esiste un f di alfa omomorfismo che chiamo sigma da L in L. E come prima qui bisogna fare un po' di attenzione perché quando qui diciamo che il polinomio f piccolo si spezza su L, stiamo intendendo il polinomio I di f, ma fortunatamente di nuovo i due coincidono perché il polinomio ha coefficienti nel campo F grande che è lasciato fisso da I. L'altra cosa, naturalmente, è che quando diciamo F alfa omomorfismo rispetto all'L di arrivo, si intende che la struttura come estensione di F di alfa non è data dall'inclusione, ma dall'omomorfismo I. Quindi questo significa che sigma ristretto a f di alfa non è l'inclusione, ma è i, e quindi in particolare manda alfa in beta. Naturalmente il fatto che sigma sia un f di alfa omomorfismo implica in particolare che è un f omomorfismo. Ma adesso noi abbiamo che sigma di L è contenuto in L e sigma è appunto, essendo un f omomorfismo, un omomorfismo di f algebre e in particolare di f spazi vettoriali. Anche iniettivo perché è un omomorfismo di campi, quindi sigma di L è isomorfo a L come F spazio vettoriale ed è contenuto in L, ma sono F spazi vettoriali di dimensione finita perché per ipotesi l'estensione F in L è finita e quindi necessariamente sigma di L è tutto L, cioè sigma è effettivamente un automorfismo del campo L, essendo anche un F omomorfismo, in realtà è un elemento del gruppo di Galois dell'estensione di F in L. Quindi per ipotesi sigma di K è uguale a K, ma adesso io so che beta è precisamente uguale a sigma di alfa, dato che beta era I di alfa e sigma ristretto a F di alfa era uguale a I. E quindi vuol dire che beta, essendo sigma di alfa che è un elemento di K, appartiene a sigma di K uguale a K e quindi questo conclude la dimostrazione. Per oggi è tutto, la prossima volta introdurremo un'altra classe significativa di estensioni, dopo quelle normali, che però saranno meno importanti di quelle normali perché, come vedremo, saranno rilevanti solo per campi di caratteristica P.